La nostra terza pagina inizia con una citazione. Se un libro per voi è noioso, non leggetelo. Quel libro non è stato scritto per voi. Sono parole di Jorge Luis Borges, tratte da un'intervista che aveva rilasciato nel 1979, qualche anno prima di morire, e che vengono riportate ora nel volume Professor Borges, Lezioni di letteratura inglese, da poco pubblicato in traduzione italiana per i tipi di Adelphi. Nel volume sono raccolte 25 lezioni di letteratura inglese nordamericana che Borges tenne all'Università di Buenos Aires per un decennio. Un corso di letteratura all'insegna della ricerca della felicità personale, perché secondo Borges questo è l'unico obiettivo della lettura di un libro. Noi ripercorriamo allora questa pagina meno nota della vita di Borges. Buongiorno e ben trovata ad Alphaville, Ilde Carmignani.
Buongiorno a voi.
Scrittrice, traduttrice di molti autori, tra cui Roberto Bolaño, Luis Sepúlveda, Julio Cortázar, e che ha curato la traduzione anche del professor Borges. Ilde Carmignani, la maggior parte di noi conosce Borges come scrittore, peraltro uno degli scrittori più noti al mondo e che maggiormente ha contribuito al canone della letteratura del Novecento. Ma come mai allora lo ritroviamo ad insegnare letteratura inglese?
È vero, può stupire. Borges amava insegnare, diceva che insegnando si impara tantissimo. Quando uscì il concorso per la cattedra di letteratura inglese all'Università di Buenos Aires, Borges presentò subito domanda. Gli altri candidati, come è normale, mandarono i loro titoli, articoli, saggi, pubblicazioni varie. Borges invece si limitò a scrivere: senza volerlo mi sono qualificato per questo posto per tutta la vita. Ottenne il posto, era 1956. Perché aveva risposto così? Perché l'inglese era la lingua di famiglia da due generazioni. La nonna di Borges, Fanny Aslam, era inglese e in casa aveva sempre parlato la sua lingua. Era molto orgogliosa delle sue origini. Il padre di Borges era cresciuto così e quando si era sposato aveva insegnato l'inglese alla moglie Leonor. E da loro l'inglese era passato ai figli. A Giorgi, come chiamavano Jorge Borges in famiglia, e alla sorella. E Borges, nel suo saggio autobiografico, sempre pubblicato da Adelphi, scrive: sono cresciuto in un giardino, cito a braccio, dietro una cancellata di lance, in una biblioteca di illimitati libri inglesi, e da lì non sono più uscito. Ecco, in casa Borges c'era un'importante biblioteca, quasi tutta in inglese. Lì Borges lesse bambino i suoi primi romanzi, lesse, credo che, se ben ricordo, il primo che lesse per intero fu Huckleberry Finn, e poi Wells, Poe, Longfellow, L'isola del tesoro, Le fiabe dei fratelli Grimm, Le mille e una notte nella versione di Burton. Lesse anche in inglese, lesse anche il Don Chisciotte, e poi quando lo rilesse in lingua originale in spagnolo, disse che gli era sembrata una brutta traduzione. Non so se da lì nasce l'idea di quel suo famoso adagio, cioè l'originale è infedele alla traduzione. Comunque, Borges era molto, insomma, era di casa nell'inglese. Addirittura a 9 anni, lui, che aveva imparato a leggere a 4-5 anni, si mette a tradurre in spagnolo autori come Oscar Wilde. Poi in seguito tradurrà Virginia Woolf, Faulkner, Joyce, Finnegan's Wake, e anche la poesia gli arrivò in inglese tramite la biblioteca di famiglia, cioè Shelley, Keats, Swinburne. E da traduttrice dico anche che la sua stessa scrittura letteraria, che è celebre per la sua chiarezza estrema, per la sua concisione, una prosa, mi verrebbe da dire, cristallina, geometrica quasi, è modellata sulla prosa inglese, no? E quindi in contrasto con quella che è la tradizione barocca della letteratura ispanoamericana. Ho dei colleghi inglesi che dicono che tradurre Borges in inglese, dallo spagnolo in inglese, ti dà la sensazione di riportare in lingua originale una traduzione. Insomma, in sintesi, per rispondere alla sua domanda, il legame tra Borges e la letteratura inglese è profondissimo, è proprio fondativo per tutta la sua opera. Per lui l'inglese non è una semplice lingua straniera, è una specie di patria letteraria, una patria anche emotiva, è la sua infanzia. E quindi non stupisce, no, che amasse insegnarlo.
Giuseppe Carmignani, anche la storia editoriale di questo volume è interessante. Il corso non era pensato per essere pubblicato, ma le 25 lezioni sono arrivate fino a noi perché alcuni studenti avevano deciso di registrarle. È stata la nostra fortuna?
Sì, è stata la nostra fortuna perché, diciamo, per queste le vie del Signore sono infinite, perché in questo modo ci ha regalato un volume meraviglioso. Io penso avrei tanto voluto quando ero iscritta alla facoltà di lettere, di lingue di Pisa, avrei tanto voluto poter leggere queste lezioni, così come, non so, fossi stata una studentessa liceale, sono una mappa meravigliosa, e i curatori ovviamente hanno rivisto le trascrizioni, hanno corretto le sviste che erano state inevitabilmente introdotte dagli studenti, però hanno lasciato intatto questo stile orale, no? Hanno preservato questo tono colloquiale di Borges. Borges riesce a essere colloquiale ed erudito insieme. E poi i curatori hanno inserito un ricco apparato critico, per esempio hanno identificato la provenienza delle citazioni a braccio che Borges faceva degli autori inglesi che raccontava. Io, per quanto riguarda la mia traduzione, ho mantenuto ovviamente l'impronta del parlato, questa cosa fluida, colloquiale, ma letteraria di queste pagine bellissime.
Prima citavamo una frase di Borges: se un libro è noioso, lasciatelo perdere. Ecco, per Borges allora la letteratura andava giudicata secondo il piacere che può portare, un approccio che emerge secondo lei nel suo modo di insegnare questo.
Sì, certo, Borges non insegnava la storia della letteratura inglese, trasmetteva una passione, non era un accademico, era un grande scrittore che condivideva con i giovani il suo canone personale, era molto individualista anche in letteratura, oltre che in politica, no? Cioè insegnava ai singoli scrittori, diceva che i movimenti letterari sono solo un'invenzione dei critici per loro comodità, quindi poteva liquidare un gigante delle lettere e poi consacrare intere lezioni a un verso dimenticato, a un poeta minore. Non c'è la rigidità di un manuale nelle sue lezioni, sono un percorso intimo, un percorso anche divagante, pieno di aneddoti, di digressioni meravigliose, per esempio quando spiega la diversa idea dei colori nella poesia greca, celtica e sassone, e anche i suoi racconti delle vite degli scrittori sono bellissime, anche i racconti delle opere, anzi direi che nel caso delle opere, per il lettore contemporaneo sono spesso più piacevoli, più affascinanti i suoi racconti delle opere stesse. Borges diceva: ho preferito insegnare ai miei studenti non la letteratura inglese che ignoro, e naturalmente questo che ignoro ci fa sorridere tutti, no? Ma l'amore per certi autori, o meglio ancora per certe pagine, o meglio ancora per certe righe. E questo basta, mi sembra. Uno si innamora di una riga, poi di una pagina, poi dell'autore.
In questo corso di letteratura, appunto, secondo questo libro, Borges ha dato uno spazio molto, insomma, ha privilegiato la letteratura inglese delle origini. Come mai questa attenzione?
Abbiamo visto l'importanza dell'inglese per Borges, no? Studiare l'anglosassone, fra l'altro in un'epoca della sua vita in cui stava diventando cieco, per lui voleva dire un po' esplorare la genealogia della propria famiglia e del proprio pensiero. Per lui l'anglosassone era un alimento spirituale, un modo per abitare un mondo epico, un mondo incontaminato quando il mondo fisico gli si stava spegnendo intorno. Era un mondo che incarnava il mito del coraggio, del destino tragico, no? La poesia anglosassone canta battaglie perse in partenza, cioè gli eroi combattono pur sapendo che la sconfitta è inevitabile. E Borges, in quel fatalismo guerriero, rintracciava lo stesso codice d'onore che lo affascinava nei compadritos dei sobborghi di Buenos Aires, nei guappi di periferia o anche nei gauchos della Pampa, cioè l'idea che la dignità dell'uomo sta nel coraggio di affrontare progettare il proprio destino, a prescindere dall'esito. E potremmo anche aggiungere che Borges adorava, parlando proprio della scrittura, le kenningar, che sono le figure retoriche tipiche della poesia anglosassone, no? Cioè sono delle metafore complesse che sostituiscono un nome comune. Mi spiego con un esempio. Il mare è la strada delle balene, la nave è il cavallo dell'onda. E Borges ne era affascinato perché vedeva in queste metafore la prova che la poesia è un gioco combinatorio infinito, che in qualche modo può ridisegnare la realtà fondendo, combinando insieme dei concetti semplici. Ecco perché quindi Borges riserva a tutto questo che abbiamo detto e anche altro un quarto, oltre un quarto delle 25 lezioni, cioè rievoca la storia, la lingua del VII secolo, le battaglie del Beowulf. Poi dopo passa direttamente al Settecento con Johnson e Boswell, salta a più pari Chaucer, Shakespeare e Milton e anche romanzieri del Settecento, dedica parecchio spazio al romanticismo con Macpherson, Wordsworth, Coleridge, Blake, anche se poi salta di nuovo a più pari la seconda generazione romantica, quindi Byron, Shelley e Keats, si ferma con agio su Robert Browning e alla fine, pur prediligendo nelle lezioni di solito la poesia, dedica una bellissima lezione a Dickens, che è molto lontano da lui per tanti aspetti, ma per altri Borges ne resta affascinato, lo definisce un benefattore dell'umanità, un pioniere, perché per primo ritrae l'infanzia, la poesia dei sobborghi urbani, insomma un amico per sempre lo definisce.
Borges, spirito guerriero, grazie davvero a Ide Carmignani, traduttrice e scrittrice che ha curato il libro Professor Borges, lezioni di letteratura inglese, da poco pubblicato in traduzione italiana per Adelphi. Grazie davvero per questo viaggio nel mondo di Borges.
Grazie a voi, grazie.